Quindi non fa... Ok. Bene, iniziamo. Buonasera a tutti. Iniziamo con l'appello. Grazie.
Che sarà molto semplice perché c'è un solo assente e più l'assessore esterno. Testa Cinzia che è giustificata con comunicazione del 29. Seduta valida, numero legale, 12 presente e sono le 20:34.
Entra l'assessore Drago. Iniziamo col primo punto dell'ordine del giorno, lettura e approvazione verbale della seduta del 7 novembre 2023. Come di consueto do lettura del numero del verbale che andremo a approvare, se c'è qualche intervento mi fate segno. Andiamo ad approvare il verbale numero 39 del 7-11, il verbale numero 40, il verbale numero 41, il verbale numero 42. Il verbale numero 43, il verbale numero 44, tutti del 7-11-2023. C'è qualche intervento? Procediamo quindi alla votazione. Favorevoli?
12.
Perfetto, andiamo quindi adesso al secondo punto del giorno. Costituzione dell'azienda speciale consortile nell'ambito territoriale di Dalmine per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali, approvazione convenzione, statuto, schema di contratto, piano programma e budget triennale. Lascio la parola all'assessore Pizzoi per la spiegazione. Grazie.
Grazie. Leggerò la delibera. Premesso che la legge di riforma dei servizi sociali prevede e auspica che i comuni si associino in ambiti territoriali adeguati per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, definiti di concerto con la Regione. Verificato che anche la legge regionale numero 3 del 2008 individua l'articolo 11,2 nella gestione associata la forma idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza della unità di offerte sociali di competenza dei comuni. Valutata l'esigenza di procedere ad una complessiva riorganizzazione del sistema dei servizi alla persona dell'ambito territoriale, puntando al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi stessi. Considerato pertanto che i comuni di Azzano, San Paolo, Boltiere, Ciserano, Comunuovo, Curno, Dalmine, Laglio, Levate, Osio Sopra, Osio Sotto, Mozzo, Stezzano, Treviolo, Urniano, Verdellino, Verdello e Zanica intendono costituire un'azienda speciale consortile con il fine di provvedere alla gestione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari integrati e più in generale alla gestione integrata dei servizi alla persona, che le parti in atto individuano nell'azienda speciale consortile lo strumento ideale per l'esercizio dei servizi di competenza dell'ambito e degli enti stessi. Ricamato il decreto legislativo 201 del 2022, che prevede la possibilità per l'amministrazione di organizzare lo svolgimento di questi servizi mediante affidamento, tra l'altro, ad aziende speciali, richiedendo all'amministrazione stessa di dare conto della scelta effettuata in apposita relazione prima dell'affidamento del servizio. Vista la relazione richiamata, avvertita e condivisa l'esigenza di procedere celermente ad una ricollocazione istituzionale dei servizi socio-assistenziali, che veda i comuni più direttamente impegnati in un ruolo di indirizzo programmatorio generale, definizione degli interventi, controllo della gestione in termini di qualità dei servizi erogati nei confronti dei cittadini utenti, verifica sulla gestione e riorganizzazione del sistema risorse umane e finanziarie a disposizione. Valutato che l'azienda consenta il consolidamento e la riorganizzazione dei servizi alla persona, finalizzata ai seguenti obiettivi: mantenere la centralità del cittadino utente dei servizi in termini di flessibilità e articolazione delle risorse, sviluppare interventi nei confronti dei nuovi bisogni sociali emergenti, promuovere la integrazione e cooperazione tra servizi sociali, servizi educativi, servizi per la formazione e istruzione, per la politica abitativa, per le politiche attive al lavoro e più in generale per lo sviluppo locale, mantenere e qualificare l'integrazione socio-sanitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle fragilità. Considerare l'integrazione territoriale a livello intercomunale per ottimizzare risorse finanziarie e umane e assicurare l'omogenea diffusione dei servizi e delle attività. Per Preso atto che i comuni firmatari ritengono che, in base alla normativa vigente, sia questo lo strumento più diretto e efficace per mantenere viva l'esperienza positiva fin qui realizzata di integrazione territoriale intercomunale, adeguando l'attuale forma di gestione associata dell'ambito territoriale alla nuova dimensione organizzativa e economico-finanziaria ormai raggiunta dal sistema di welfare territoriale. Richiamate poi le delibere del Consiglio Comunale 21 del 39/2020 relativa alla presa d'atto del piano di zona 2020-2023 e accordo di programma e la deliberazione del Consiglio Comunale 37 del 26/9/23 relativa alla convenzione per lo svolgimento in modo coordinato delle funzioni e servizi relative alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali dell'ambito di Dalmine 23-25. Assunto che la volontà di costituire la suddetta azienda costituisce la prosecuzione della scelta di gestione associata dei servizi socio-assistenziali e sociosanitari che ormai dall'anno 2002 caratterizza l'azione dei suindicati comuni. Posto che l'azienda è percepita quale strumento di ottimizzazione dell'efficienza nella produzione dei servizi e dunque quale idoneo mezzo attraverso cui sviluppare e potenziare il welfare locale ed elaborare risposte innovative ai bisogni emergenti e alle articolazioni della domanda che la società esprime. E preso atto della documentazione approvata dall'Assemblea dei Sindaci nella seduta del 9/10/23 allegata alla presente delibera. Visto inoltre che ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto il capitale di dotazione complessivo dell'azienda è pari a 73.062 euro, suddiviso in quote unitarie di 50 centesimi, ciascuna calcolato in rapporto alla popolazione al 31 dicembre 2021, e che pertanto il Comune di Urniano, all'atto della Costituzione, deve provvedere al conferimento delle quote di propria competenza per 4.923,50 euro. Acquisito ovviamente il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti e il parere favorevole di regolarità contabile e tecnica, rispettivamente dei responsabili dei servizi sociali e dell'area della programmazione economica e gestione finanziaria del Comune di Urniano. Richiamato poi il dibattito, diciamo, di illustrazione della consulta dedicata ad hoc, con la specifica inoltre che ovviamente la documentazione che andremo a approvare stasera è la medesima, diciamo, che è stata approvata o che verrà approvata in questi giorni da tutti i comuni nostri partner. Quindi se ci sono richieste in merito.
Grazie Assessore. Prego Consigliere Bonfadini.
No, una semplice domanda, se secondo lei, al di là di questi 4.900 euro, sì, se nel medio lungo periodo questo tipo di scelta comporterà, dalla sua previsione, una maggiore spesa o minor spesa per il Comune di Urniano?
Allora sicuramente, come possiamo vedere anche dalla programmazione triennale, perché c'è anche ovviamente un budget, diciamo, triennale presentato, noi vediamo un aumento dei costi. Ma la stessa analisi, diciamo, riconduce sostanzialmente buona parte, se non tutti, di questi costi in aumento, non tanto alla nuova forma organizzativa, quanto invece all'emergere e alla, diciamo, alla risposta pronta alle emersioni di bisogni che sono comunque sempre crescenti. Se vediamo infatti anche lo stesso ambito di Dalmine, il piano di zona, ha comunque avuto un'evoluzione, non direi costante, ma comunque piuttosto importante negli ultimi 3 anni o comunque dal 2002 quando è stato costituito. Quindi la risposta è sì, come risposta ai bisogni nuovi ed emergenti, non direttamente collegata invece col nuovo quadro organizzativo, quindi scollegata dalla nuova forma gestionale. È vero comunque che soprattutto in fase iniziale di start-up gli investimenti ci saranno, quindi soprattutto nel primo anno, in questa fase appunto di avviamento, dei costi nuovi ci saranno. Voi anche perché fino ad oggi buona parte dei costi, direi amministrativi, logistici, ma anche di supervisione erano assolti direttamente dal comune capofila che era Dalmine, cosa che purtroppo oggi in più assemblee ha manifestato ormai l'impossibilità di continuare ad assolvere questo importante ruolo, sia per quanto riguarda la componente economica, ma soprattutto quanto riguarda il dedicare personale a questo. Quindi la sua risposta è parzialmente positiva, insomma.
Quindi la struttura secondo lei non inciderà, visto che comunque Dalmine giustamente non vuole farsi carico di tutte queste spese che si sta sostenendo in questa fase, questa sovrastruttura non andrà a incidere sul Comune di Urniano o sugli altri comuni?
No.
No?
No.
Okay. Grazie, Consigliere Bonfadini. Prego, Consigliere Zamattaro.
Io invece vorrei esprimermi con una dichiarazione di voto.
Quindi se non ci sono altri interventi possiamo, possiamo proseguire con le dichiarazioni di voto. Lei ha dichiarazioni di voto? Allora facciamo così, seguiamo l'ordine dichiarazioni di voto della consigliera Mataro. Grazie.
Il nostro voto sarà favorevole per le seguenti motivazioni. Il progetto è stato elaborato dai 17 comuni dell'ambito sociale di Dalmine e sottoscritto da tutte le amministrazioni comunali attraverso i propri rappresentanti politici, tecnici e legali. Il comune di Urniano entrerà nella nuova partecipata con quote e diritto di voto pari al peso delle proprie quote di compartecipazione fisse e variabili. Svincolare la nuova società dalla precedente gestione associata dei 17 comuni con Dalmine capofila per costituire una struttura più autonoma e libera di vincoli legati agli esercizi di bilancio del comune di Dalmine costituisce per noi un passo in avanti nel processo di modernizzazione nella gestione associata delle politiche sociali a livello territoriale allargato. Sono state illustrate alla consulta le grandi linee del progetto che nei principi, nelle intenzioni e negli scopi il nostro gruppo condivide. Ci auguriamo che ogni figura che verrà indicata a vario titolo a rappresentare l'amministrazione di Urniano in seno alla nuova partecipata venga individuata sulla base di criteri di capacità e competenza in modo da poter portare avanti nel migliore dei modi le esigenze, le necessità e gli interessi dell'intera comunità urnianese.
Grazie consigliere. Vuole che venga allegato? Ce la fa per venire? Grazie. Prego consigliere Passera con la dichiarazione di voto. Grazie.
Buonasera a tutti. Il nostro gruppo approva questa costituzione dell'azienda speciale consorziale e ci auguriamo che con questa forma giuridica, non solo per trovare risorse per rafforzare i servizi già in essere, ma se si possono introdurre nuove risorse ai bisogni già esistenti come il trasporto disabili e la conciliazione famiglia-lavoro.
Grazie consigliere Passera. Quindi se non ci sono altre dichiarazioni procediamo quindi con la votazione. Favorevoli? 11. Astenuti? Votiamo quindi l'immediata esecutività dell'atto. Favorevoli? Astenuti? Grazie. Passiamo quindi al successivo punto dell'ordine del giorno. Approvazione del regolamento nido d'infanzia, sezione primavera, arcobaleno. Lascio la parola al vice sindaco Riseri per la spiegazione.
Buonasera a tutti. Questa delibera intende proporre al Consiglio Comunale il nuovo regolamento per il nido d'infanzia e la sezione arcobaleno, che rispetto al precedente intende dare una maggiore valorizzazione alla componente genitoriale dei bambini che frequentano il nostro nido. Il regolamento è stato presentato in consulta. Vado a raccontarlo velocemente punto per punto. Le finalità del servizio sono quelle educative, quelle di socializzazione e quello di favorire la crescita in maniera armonica e proprio come valorizzazione della persona dei bambini. I destinatari sono tutti i bambini che per età anagrafica possono partecipare a questo servizio. Viene poi nell'articolo 3 specificata la capacità ricettiva. La scelta è stata quella non di esprimere dei numeri, ma quello di assicurare il rispetto della normativa del decreto legge 81, ossia quella della sicurezza e nello stesso tempo quella che prevede la numerosità prevista dall'accreditamento. Abbiamo poi precisato quello che è la modalità di iscrizione dei bambini presso il servizio. C'è una scadenza che è stata necessaria introdurre per ordine, per migliore organizzazione del servizio, che è il 31 marzo di ogni anno. Cioè le mamme che hanno, le mamme, i genitori che hanno un bambino possono entro questa scadenza presentare la domanda, che non significa che dopo questa scadenza non si può più presentare la domanda, ma il 31 marzo assicura la possibilità di frequenza del nido dei bambini al primo giorno utile di inizio del calendario scolastico, cioè proprio per legge i bambini il primo settembre possono frequentare il nido se questi hanno compiuto i 3 mesi d'età. Abbiamo fatto però un ragionamento sulla possibilità delle mamme di chiedere la maternità facoltativa dei 5 mesi, per cui è verosimile accogliere i bambini nati entro il 31 marzo alla data del 1° di settembre. I criteri di definizione della graduatoria di ammissione rispettano in primo luogo i casi sociali e i bambini che hanno delle situazioni di vulnerabilità familiare. Dopodiché vengono accolti all'interno del nido i bambini residenti sul territorio di Urgnano, quindi i bambini delle famiglie non residenti sul territorio di Urgnano, ma con entrambi i genitori lavoratori, e quindi si dà la possibilità fino al riempimento di capienza massima di partecipazione a tutti i bambini che ne fanno richiesta. Il periodo di attività che viene considerato dal nido va dal 1° lunedì di settembre fino alla al secondo venerdì di luglio, questo in linea generale. All'interno del regolamento abbiamo scritto che la durata del calendario va a rispettare le giornate previste per il mantenimento dell'accreditamento e quindi per consentire a tutte le famiglie di fare la richiesta di tutti gli incentivi o di ambito o di INPS o regionali. Abbiamo visto, questa scelta è stata fatta perché nel corso degli anni si è visto che questi 205 giorni sono sempre stati garanzia di accesso alle varie forme di finanziamento o di sostegno alle famiglie. Facendo un calcolo, non ci siamo sentiti di indicare le date precise, ma di assicurare il numero di giornate. Abbiamo quindi introdotto all'interno del regolamento l'assicurazione dei bambini, il contributo di frequenza, la regola sulle dimissioni dei bambini e in modo particolare la prima frase dice che entro le 9:30 i genitori sono tenuti a comunicare l'assenza del bambino. Non l'abbiamo esplicitato, ma ci tengo a dirlo. Se un genitore entro le 9:30 non comunica l'assenza del bambino, il nido chiama le famiglie. Questo per evitare i purtroppo tragici episodi di abbandono nelle auto e quindi poi di vedere situazioni tragiche e gravose. Per cui nel momento in cui un bambino è assente, se i genitori non lo comunicano entro le 9:30, immediatamente il nido chiama e sollecita la famiglia per comprendere come mai il bambino è assente. Per quanto concerne il personale, abbiamo scritto all'interno del regolamento chi va a lavorare con i nostri, con i nostri frequentanti di servizio. Abbiamo scritto che i bambini sono accompagnati da un personale educativo e poi abbiamo tenuto a sottolineare il fatto che all'interno del nido siano presenti sia personale di cucina sia personale ausiliario. Perché abbiamo introdotto il personale di cucina? Perché da quest'anno scolastico, quindi settembre 2023, il nostro nido ha ricevuto la certificazione della salute dell'ATS di Bergamo. È uno dei pochissimi nidi che è riuscito ad ottenere questo importante riconoscimento. Questo tipo di certificazione garantisce un'osservazione da parte e un'attenzione da parte del personale del nido alla salute. Salute che si traduce anche in un'educazione alimentare. Si è quindi ritenuto opportuno mantenere all'interno della struttura il personale che cucina in maniera precisa e adeguata secondo i dettami di ATS. Per quanto riguarda il funzionamento del nido, abbiamo introdotto due comitati che due organi, grazie, due organi che prima non c'erano. Il primo è il comitato di gestione, la seconda è l'assemblea dei genitori. Questo per dare importanza e per dare voce ai genitori che sino al regolamento precedente, non che non l'avessero, però adesso viene ufficializzato a tutti gli effetti, potessero partecipare e contribuire anche a dare maggiore vivacità e maggiore vita sul territorio. Questo è stato frutto anche di un ragionamento fatto sul tavolo 06, che è un tavolo dove il Comune di Urgnano è presente sia come parte politica, quindi il Comune di Urgnano rappresenta i 5 comuni del presidio di Zanica, quindi sia come parte politica sia come parte tecnica. Si è fatto tutto un ragionamento rispetto alla nascita del bambino, alla nascita del genitore e quindi al nuovo sguardo che la persona adulta genitore ha sul territorio. Pensiamo quindi che il fatto di avere all'interno di un nido un organo di questo tipo possa aiutare e supportare il consiglio e l'amministrazione a dare vita a nuovi servizi e a nuove idee e a nuove sollecitazioni, insomma, che possono essere raccolte. Questo è un po' in sintesi quello che è stato pensato. Ci tengo a dire che questo regolamento è stato scritto a più mani, quindi c'è sia la parte della responsabile dell'area servizi educativi e istruzioni, la coordinatrice del nido, c'è stato un forte intervento da parte dell'equipe educativa, è chiaramente entrata anche la parte politica e sono state recepite anche le osservazioni fatte durante la consulta, che è stato un momento di scambio e di confronto fatto prima del caricamento poi del regolamento tra gli allegati di questo consiglio.
Grazie all'assessore, possiamo aprire il dibattito. Prego, consigliere Zambataro.
Votiamo a favore del regolamento perché necessitava di essere riaggiornato e rivisitato, anche perché il precedente era abbastanza vecchio. Esprimiamo qualche dubbio sulla rigidità relativa alle iscrizioni, questa è stata una nostra impressione di primo acchito, e anche sull'esclusione dei rappresentanti del Consiglio Comunale e del Comitato di Gestione. Ritenevamo invece che un rappresentante fosse anche importante, ecco, oltre tutti l'organo, diciamo, arricchito anche dalla presenza di altre figure. Comunque auspichiamo che una comunicazione più chiara e precisa e dettagliata alla cittadinanza possa supplire a queste mancanze. Per il resto devo dire che ci trova favorevoli.
Grazie consigliere, quindi la prendo già come dichiarazione di voto
verbale.
Ok, certo.
Cioè, adesso non dobbiamo scrivere proprio tutto.
No, non è, la prendo come
anche perché verrà
voto.
Relazionata sicuramente nell'atto che è il verbale di giunta.
Prego,
comunque quindi, certo la mia.
Prego, consigliere Buffadini.
Grazie. Mi trovo abbastanza d'accordo con quanto appena detto, nel senso che erano i due punti che volevo porre anch'io. Prima di tutto quindi li vorrei riproporre. Il punto 5. Quando si va a definire le graduatorie, probabilmente sono io che non ho compreso un aspetto, magari me lo può chiarire lei. C'è la successione, le 6 priorità, ok, ma qualora ci fossero, poniamo il caso, 20 posti per quest'anno e ci dovessero essere 30 persone che corrispondono tutte alla seconda piuttosto che alla terza, come si sceglie? Perché è definita una sorta di, diciamo, in caso di parità, per la primavera, ma non è definito per il nido.
Allora, in caso...
Prego. No, l'ho chiesto altre domande.
Sì, però facciamo la risposta.
Prego.
Allora, nel caso di più bambini rispondenti al medesimo requisito, come scritto, saranno la coordinatrice e l'educatrice potranno individuare requisiti diversi dall'età cronologica dei bambini per costituire gruppi di riferimento suddivisi in sezione. I criteri di ammissione sono finalizzati alla valutazione del maggior bisogno sociale ed educativo del bambino e della famiglia e pertanto prendono in esame la situazione complessiva del nucleo familiare.
Chiaro, ma non c'è una definizione esatta. Non è come nel caso...
Sono bambini, no.
Sì, però ad esempio quando si parla del lì dove c'è primavera poco sotto,
sì?
C'è una definizione che non è opinabile. Si guarda nel caso, si utilizza il criterio della data di nascita.
Esatto.
In quel caso lì c'è un criterio che non dà adito a nessuna contestazione.
No.
Mentre per il nido potrebbe nascere questa contestazione perché è una persona che decide in quale caso e in quale non caso. Non capisco perché per il nido c'è una definizione che qualcuno deciderà, mentre per l'arcobaleno invece c'è una definizione che nessuno può andare a controbattere.
Allora, i motivi sono due. Il primo è quantitativo, la numerosità. Per cui nel momento in cui io ho 20 bambini, il criterio deve essere quello. Nel secondo caso, io posso accogliere una cinquantina di bambini. Il secondo caso è il nido. Quindi le educatrici, l'equipe e la coordinatrice, nel momento in cui hanno bambini che hanno lo stesso criterio, allora, scusate, non ho detto una cosa, ovviamente i bambini che hanno già frequentato il nido hanno la precedenza, quindi stiamo parlando di bambini nuovi ingressi. Partendo quindi dai bambini già conosciuti, si fanno i nuovi ingressi, si cerca di creare un equilibrio all'interno delle sezioni. Faccio un esempio concreto. Se io ho 20 posti e ho 7 bambini che hanno 3 mesi, quella sezione è insostenibile. Devo quindi riuscire a equilibrare sia con bambini un pochino più grandi, sia con bambini più piccoli. Diversamente quella sezione è proprio una sezione che chiede un rapporto uno a uno, ma non è più un asilo nido. Diventa, passatemi il termine, un babysitteraggio condiviso nello stesso ambiente. Quindi la scelta di non dire sarà l'età, perché non va bene neanche che siano tutti grandi, ma non va bene neanche che siano tutti piccoli. Il fatto che siano le coordinatrici, le educatrici, a vedere qual è il bisogno sociale ed educativo del bambino, garantisce il livello di qualità e di eccellenza del servizio, perché io lì ho un gruppo classe omogeneo ed integrato. Storicamente, non so se purtroppo per fortuna dipende dai punti di vista, non è mai accaduto. Per cui storicamente arriviamo ad avere la situazione del punto 4. Non è mai, cioè ci sono tanti bambini del 2, ci sono tanti bambini del 3, tanti bambini del 4, tanti anche del 5, però non è mai accaduto di avere 30 iscritti tutti del 2. Non è mai accaduto che arrivassero 30 bambini neo iscritti residenti nel territorio di Urgnano con due genitori che lavoravano. È capitato di avere tanti residenti, tanti non residenti, che rimanevano esclusi.
Okay.
È proprio un impianto pedagogico ed educativo che viene studiato dall'equipe.
Ok, ho capito. E prima non mi piaceva come cosa, però me l'ha spiegata, c'è una motivazione pedagogica.
Sì.
Va bene. L'altra domanda che volevo porre,
prego.
Mi ricollego perché siamo della stessa idea, quindi l'articolo 14, l'assemblea genitori, sarà presente l'assessore,
sì.
Altre persone della giunta, delegato dall'amministrazione, inteso dal comune, eccetera, eccetera, però secondo me anche in questo caso doveva essere presente un membro della maggioranza, un membro della minoranza del Consiglio Comunale, così come li mettiamo ad esempio nella polisportiva. Perché
però è proprio un'assemblea dei genitori, cioè non confondiamo.
Allora non introdurrei, ad esempio, oltre l'assessore, che è giusto che ci sia, non porterei ad esempio altre persone della giunta. Se metto la giunta, che è un elemento politico dell'amministrazione di maggioranza, è giusto che ci sia un contraltare della minoranza. Uno o più persone della minoranza, ne vogliamo votare uno, ne vogliamo portare due, però se vogliamo mettere anche la parte politica della maggioranza, dovete mettere anche la parte politica della minoranza, altrimenti deve rimanere solo l'assessore in quanto assessore. Se no non c'è una parità di rappresentanza. Abbiamo fatto la stessa cosa anche per la polisportiva.
Beh, sono cose differenti, né? La sì. Polisportiva è,
esatto.
Mettiamo i consiglieri come organo, come controllo, diciamo, perché comunque la polisportiva gestisce degli impianti, praticamente gestisce anche i flussi economici che derivati, e quindi i consiglieri hanno l'organo, è un organo di, diciamo, di vigilanza che possono fare in trampo sportiva. I consiglieri maggioranza e minoranza all'interno del direttivo della polisportiva, che è quella sede. Qui è un'assemblea che non ha, diciamo, sì, è un'assemblea genitori, nel senso, però non, c'è un, non è che viene fatto la funzione del consiglio dell'assessore, è un organo di controllo, ma di ascolto, nel senso, in un'assemblea ascolta per capire poi eventualmente come tradurre eventuali problematiche, se ci fossero, in azioni o correzioni, diciamo, dal punto di vista gestionale. È questo il senso.
Sì, cioè, tutto lì, stiamo sempre chiarire. Parlando di un qualcosa di comunale, che ha risorse comunali, e ripeto, se c'è l'assessore è giusto che ci sia l'assessore, ci mancherebbe altro, in rappresentanza dal comune. Però se io metto anche la componente politica, perché quello che stona lì per me è l'ulteriore aggiunta dalla giunta. Se metto quella, secondo me, di contraltare, non sarebbe male mettere anche un elemento del consiglio comunale di minoranza. Possiamo emendare questa cosa?
Allora, quando abbiamo pensato a questo, si pensava ad esempio, faccio un esempio concreto, l'assemblea dei genitori propone qualcosa a livello culturale. Allora, in quel caso può intervenire anche l'assessore alla cultura.
Ma come
piuttosto che si propongono degli interventi edilizi, può intervenire, non è un obbligo, è possibile.
Sì, però io non ci vedo nulla di male che anche la minoranza possa presentarsi e ascoltare senza diritto di voto, giustamente come gli altri membri.
Ma non c'è voto, eh?
Sì, ok.
Cioè è una,
naturalmente dicevo che non deve avere diritto di voto, ma come ascolto. Giusto perché ci sia anche un elemento di contrattare, cioè nel senso c'è la maggioranza ed è giusto che ci sia, c'è la minoranza, non toglie nulla alla maggioranza, è lì per poter dare un contributo.
Non so.
Cioè possiamo emendare la cosa aggiungendo un rappresentante della
Facciamo
minoranza.
Così, sospendiamo la... Io.
Grazie.
Ferma un attimo. No, c'è da capire adesso come, cioè ti faccio per dire, l'apertura c'è adesso, adesso è un'assemblea genitori, quindi va bene, nel senso era un ruolo di presenza prettamente di ascolto per azione, ma perciò... Quindi, prego, consigliere Passera.
Allora, è una dichiarazione di voto, ma con due domande.
Attenzione, dobbiamo fare così adesso. Cioè, stiamo in emendamento, quindi bisogna prima emendare la modifica del regolamento,
okay, allora parliamo
poi,
di quello.
Poi riprendiamo il dibattito e a questo punto poi procediamo con la dichiarazione di voto sul documento emendato e quindi andiamo a approvare poi... l'emendamento votato e approvato, poi andiamo a approvare il regolamento complessivo, quindi la dichiarazione di voto la faccio fare dopo praticamente aver emendato l'articolo del regolamento.
Va bene, allora aggiungo solo le due domande che dovevo fare.
No, aspetti, consigliere Passa, mi faccia emendare, se non amo, mi faccia emendare prima il regolamento, poi riprendiamo col dibattito sul regolamento. Ora, chi presenta l'emendamento?
Come vuoi?
Va bene. Va bene, prego. Allora, lo registro. Allora, su indicazione del consigliere Bonfadini e della consigliere Zamataro, andiamo a emendare il regolamento denominato Regolamento Nido d'Infanzia, Sezione Primavera e Arcobaleno, sull'articolo 14, che in questo momento cita: a suddetta assemblea potranno partecipare l'assessore competente o gli altri componenti della giunta comunale. Viene emendato e modificato così come leggo, a suddetta assemblea potrà partecipare l'assessore competente o un suo delegato. Quindi ora andiamo a procedere alla votazione sull'emendamento. Favorevoli? Quindi l'emendamento è approvato, quindi adesso possiamo riprendere il dibattito sul regolamento. Okay? E quindi poi darò spazio, se la vuoi fare la dichiarazione di voto, la faccia pure, se no riprendiamo il dibattito. Ok, riprendiamo pure il dibattito, lui, così Bonfadini, è finito, lei con sé passa, mi diceva che doveva fare due domande. Prego.
Allora, approviamo questo regolamento. E qualora fosse pronta la carta dei servizi, se possibile averla per poter entrare nel merito, non essendo specificato, magari non abbiamo visto questo, il numero complessivo minimo e massimo dei bambini in ogni sezione e gli orari soprattutto, oltre alla formazione degli educatori e alla metodologia educativa, se fosse possibile.
Come già.
Quindi la sua è una domanda, sono domande, no? Cioè non è che deve, vuole che arrivi la carta dei servizi.
Sì, sì.
Ha posto le domande.
No.
Prego, vice sindaco.
Questa domanda era già stata formulata in consulta e è stato detto che una volta approvato il regolamento si passava poi alla redazione della nuova carta dei servizi.
Sarà inserito anche quelle domande che ho fatto adesso, il numero?
Certamente.
Okay,
la carta dei servizi provvede sia a fornire quali sono i valori fondanti del servizio e quindi l'organizzazione stessa.
Grazie.
Prego.
Quindi dibattito chiuso, se non ci sono dichiarazioni di voto procediamo alla votazione. Quindi andiamo a votare. Il punto numero 3. Approvazione del regolamento nido d'infanzia e sezione primaria al Comune di Nido, così come emendato. Quindi favorevoli? Votiamo l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? Grazie. Passiamo quindi adesso al quarto punto dell'ordine del giorno. Sesta variazione dell'autorizzazione di competenze di cassa del bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Lascio la parola all'assessore Pizzoi.
Grazie. Ho premesso che con la deliberazione del Consiglio Comunale numero 19 del 27/4/23 veniva approvato il bilancio di previsione finanziario 23/25 e con la deliberazione 20 del 27/4/23 è stato approvato il rendiconto 22. Acquisiti ovviamente i pareri favorevoli della regolarità tecnica e contabile e il parere favorevole delle revisioni dei conti. Procediamo ora brevemente a illustrare la variazione. Come abbiamo visto nella consulta bilancio, la variazione che proponiamo stasera muove i passi di fatto su un'esigenza che era già stata manifestata in questi mesi, sostanzialmente in queste settimane, o meglio un'evidenza di tutto l'anno, ma un'esigenza che si è manifestata nelle ultime settimane, quella legata all'assistenza scolastica disabili, quindi educativa. È un trend in continua crescita, le motivazioni sono varie, interpretazioni anche. Quello che dobbiamo fare noi è rispondere a un'esigenza che è in continua crescita. Non so se dire allarmante, comunque in crescita. Immaginate che l'anno scorso un dato comunque storicamente più rilevante era 209.000 euro come impegno sul capitolo 3371, che è l'assistenza scolastica a disabili. Non mi riferisco poi anche a quella successiva, assistenza scolastica disabile finanziata a regione, cioè dalla secondaria di secondo. Noi oggi il previsionale ne portava 225.000, oggi con la variazione andremo a 277. È un trend che sembra quasi esponenziale. Però come ripetevo prima, la nostra necessità, il nostro obbligo è quella di monitorare, ma allo stesso tempo rispondere a un'esigenza, a un disagio che comunque c'è ed è chiaro ed è palese. Quindi di fatto la variazione muove i passi da questa necessità, sono circa 21.000 euro che destiniamo all'assistenza scolastica educativa. Un'altra necessità, un'altra richiesta, in questo caso la ritengo ovviamente positiva, è quella legata all'assegno e alle borse di studio che incrementiamo di 1.115 euro portandolo a 116.000 euro. Brevemente, ma poi diciamo, è sicuramente un'onta di vanto per la nostra comunità, per il merito dei nostri ragazzi. Noi abbiamo come 27 studenti meritevoli della secondaria di primo grado che riceveranno una borsa di 160 euro per un totale di 4.320 euro. 34 ragazzi della secondaria di secondo che riceveranno una borsa studio di 340 euro per un totale di 11.560 e un ragazzo che sta frequentando con ottimo profitto il corso professionale che riceverà una borsa di 235 euro. Quindi sicuramente anche questi sono dati fortunatamente in crescita e che manifestano sempre di più la bontà, sicuramente la preparazione dei nostri studenti, ma che qualifica anche probabilmente l'istituto d'origine e lo studio di arrivo che stanno frequentando, riferendosi poi alla secondaria di secondo. Quindi in questa variazione abbiamo cose positive e cose un po' più preoccupanti. La fonte di finanziamento, una parte arriva, l'avevamo già detto nell'ultima variazione, la riprendiamo anche qua, dalla frequentazione, diciamo, veramente entusiasta e piena dei servizi scolastici, quindi in questo caso il pre e il post, che hanno una variazione in incremento, come iscritti e di conseguenza anche come entrate. E poi abbiamo non è una programmazione, è una presa d'atto, di minori spese anche in ambito effettivamente sociale e della disabilità e delle marginalità, scusate. Quindi oggi i capitoli che vediamo in riduzione, quindi se ad esempio prendiamo il 68-55 servizi area disabilità e marginalità, dove abbiamo 3.000 euro in meno di uscite, capite che a novembre non è una programmazione ma è un prendere atto di quello che si è effettivamente speso, delle necessità del territorio. In questo caso tra l'altro diciamo gli interventi sono stati alleggeriti in questo capitolo perché sono stati coperti con un'altra misura che è la misura B2, cioè il fondo non autosufficienza. Il mio riferimento magari va un po' più al 68-91, dove si vede una riduzione delle uscite di 6.387 euro. In questo caso c'è una riduzione di richiesta su pasti a domicilio ed è una riduzione anche sulla necessità di interventi programmati. Quindi ripeto, oggi siamo a novembre, non è una programmazione, una riduzione di spesa programmatoria, ma è sostanzialmente un prendere atto di quello che si è effettivamente speso, che rispecchia poi una riduzione delle necessità rispetto alla previsione. Non che siano poche, perché comunque vedete che storicamente anche qui il budget è in incremento, però di fatto si è speso meno di quello che si era messo, diciamo, in disponibilità. E basta, poi il resto, lo stesso discorso vale per il servizio a favore di minori, anche qui abbiamo una riduzione. Voi immaginate, c'è un intervento su un minore d'urgenza, diciamo una famiglia in difficoltà, il minore segue tutto un iter che sono scelte, il tribunale, eccetera, un'assegnazione in una struttura protetta, anche una settimana in meno, perché poi nasce un secondo progetto, ha dei riflessi, sei in meno positivi per il bilancio, meno spesa, sei in più astronomici per il bilancio. Anche qui prendiamo atto di fatto su quello che sono stati gli inserimenti, che sono fortunatamente, o meglio, hanno richiesto meno risorse di quelle programmatorie, ma anche qui il dato è piuttosto importante, siamo sempre intorno ai 90.000 euro. Quindi l'avete benissimo anche voi, tutto ciò che riguarda e attiene l'area sociale, comunque ogni anno drena o comunque necessita da parte nostra reperire risorse, sempre, diciamo, risorse aggiuntive.
Va bene, ringrazio l'assessore, possiamo aprire il dibattito se c'è qualche intervento. Nessun intervento, nessuna dichiarazione di voto, quindi procediamo allora alla votazione. Quindi andiamo a votare il punto numero 4, la sesta variazione della dotazione di competenze di cassa. Favorevoli? Dieci. Astenuti? 2. Votiamo l'immediata eseguità dell'atto. Favorevoli? 10. Astenuti? 2. Grazie. Facciamo con l'ultimo punto all'ordine del giorno, interpellanza presentata dal gruppo consigliare Lista Bonfadini, Lega Salvini, Fratelli d'Italia, avente ad oggetto nuove regole di conferimento rifiuti presso il centro di raccolta. Prego, consigliere Bonfadini.
Grazie. Di recente sono state introdotte nuove regole per il conferimento dei rifiuti nel nostro centro di raccolta comunale. Ci è stato riferito che, a causa delle nuove regole, a molte aziende è stato impedito di conferire rifiuti. Anche molti cittadini hanno avuto difficoltà o sono stati rimandati a casa senza poter conferire i rifiuti. Va poi aggiunto che è stata inviata una PEC alle aziende per invitare ad un incontro a loro riservato, ma in pochi hanno potuto parteciparvi. La scarsa comunicazione, in particolare nei confronti dei cittadini, ha creato un clima di confusione e di incertezza. Tutto ciò premesso si chiede: 1. Se si intende organizzare un nuovo incontro pubblico aperto a tutti per spiegare ai cittadini e alle aziende le nuove regole e perché sono state adottate. Punto 2. Se verrà inviato un deplio informativo che illustri chiaramente la novità alle famiglie ed aziende. Punto 3. Vorremmo sapere se, a fronte di servizi emersi, verranno riviste le nuove regole o se l'amministrazione intende continuare con le nuove modalità. Grazie.
La ringrazio, consigliere Bonfadini. Lascio la parola all'assessore all'ambiente Drago per la risposta da parte dell'amministrazione sulla sua interpellanza.
Grazie. Buonasera a tutti. Si comunica che l'informazione verso le aziende in merito alle modalità di conferimento dei rifiuti, sia porta a porta che presso il centro di raccolta, è stata puntuale e capillare. Una prima PEC informativa è stata inviata a tutte le aziende iscritte al servizio TARI in data 22-23 giugno 2023. Nell'informativa sono stati riportati la normativa di riferimento, la modalità di iscrizione all'albo gestori ambientali, la durata del periodo transitorio, dall'1 ottobre al 31 ottobre accesso consentito presentando ricevuto della richiesta di iscrizione e dopo il 1 novembre accesso consentito solo con regolare iscrizione. I contatti dello sportello del servizio di igiene urbana per avere supporto per la procedura di iscrizione all'albo a far data dal 10 luglio 2023. La medesima informativa è stata pubblicata sul sito internet del Comune di Urgnano in data 26 giugno. Il 10 ottobre 2023 è stato inviato a mezzo PEC a tutte le aziende iscritte al servizio l'invito a partecipare all'incontro pubblico del 19 ottobre. In data del 20-23 ottobre è stata inviata a mezzo PEC a tutte le aziende iscritte al servizio la sintesi dell'incontro svoltosi in data 19, slide anche con riferimenti utili da contattare. Lo sportello del servizio di igiene urbana è tuttora a disposizione per chiarimenti e per supporto nella fase di iscrizione all'albo gestori ambientali. Questa amministrazione ritiene pertanto di aver perfettamente assolto gli obblighi di comunicazione nei confronti delle aziende. Si precisa che la problematica riscontrata dalle utenze domestiche riguardo al conferimento di rifiuti con autocarro per trasporto di cose è legata indissolubilmente alle autorizzazioni al trasporto rifiuti dei veicoli aziendali, in quanto tali veicoli possono trasportare rifiuti solo se regolarmente iscritti all'albo gestori ambientali e a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono stati prodotti. Pertanto non è consentito il trasporto di rifiuti di origine domestica con mezzi aziendali. Al fine di venire incontro alle esigenze delle utenze domestiche che hanno la necessità di conferire rifiuti con dei mezzi di terzi o propri immatricolati a trasporto cose, è stato messo a disposizione presso il centro di raccolta un modulo di autodichiarazione in cui l'utenza dichiara che i rifiuti conferiti sono stati prodotti presso la sua utenza domestica e che si è servita di un mezzo di proprietà di terzi solamente per il trasporto presso l'isola ecologica. Si precisa che il modulo ha validità solamente durante la fase di conferimento del rifiuto ed ha la funzione di tutelare il gestore dell'isola ecologica e l'amministrazione comunale in caso di controllo dagli enti preposti nella fase di scarico all'interno dell'isola. Per quanto attiene invece il conferimento di sfalci e potature da parte di Impresa del Verde, si specifica che a norma del decreto legislativo 116 del 2020 sono considerati urbani e quindi da trasportare verso i centri di raccolta comunali, se prodotti da verde pubblico dei comuni o attività fai da te. Sono invece considerati rifiuti speciali non pericolosi da avviare a recupero o smaltimento, se prodotti da un'attività di impresa al servizio di un privato. Il suddetto recente decreto legislativo 116/2020 ha portato significative modifiche al decreto legislativo 152/2006, il testo unico ambientale, eliminando il concetto di assimilabilità dei rifiuti e ridefinendo in maniera univoca la suddivisione tra rifiuti urbani, conferibili al servizio pubblico, e rifiuti speciali. Il decreto stesso ha anche specificato tipologie di rifiuti che non possono essere considerati urbani. I rifiuti urbani non includono i rifiuti da produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sempre lo stesso decreto ha riformulato poi di conseguenza l'articolo 184 del decreto 152/2006, ridefinendo i rifiuti speciali. In sintesi, al centro di raccolta e più in generale al servizio pubblico, sono ammesse al conferimento esclusivamente le attività indicate nell'allegato al decreto, risultando escluse le attività di produzione industriale e le attività agricole. Sono escluse le attività di costruzione e demolizione, è escluso il conferimento di sfalci e potature trasportati da operatori di mercato, che fanno quello come attività, è consentito conferire esclusivamente rifiuti urbani, correttamente differenziati provenienti da attività regolarmente iscritte alla TARI e prodotti su superficie assoggettata a pagamento della tariffa rifiuti. È vietato conferire rifiuti che provengono da scarti di lavorazione e o rifiuti speciali, per i quali lo smaltimento è a carico del produttore. È vietato conferire rifiuti provenienti da aree a qualsiasi titolo esentate. Una volta appurato che i rifiuti siano conferibili, in quanto urbani ed in quanto presenti nell'elenco di cui al decreto, per trasportarli sarà obbligatorio per legge essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie di riferimento, come previsto dall'articolo 212,8 del decreto legislativo 152/2006. Si precisa, infine, che le nuove regole si sono rese necessarie per adeguarsi alla normativa nazionale e che non sono quindi state scelte discrezionali dall'appaltatore o dell'amministrazione.
Di fatto aggiungo una cosa, consigliere Fadini, sappiamo che c'è una grossa difficoltà in questo momento qua, però l'amministrazione è tenuta a far rispettare la legge, quindi non c'è deroga e non c'è flessibilità da parte nostra come amministrazione nell'accesso. L'accesso è normato, c'è una legge, l'amministrazione comunale e l'appaltatore applica la legge. Tutto il resto, mi dispiace, che non è nell'ambito della norma, non è possibile, anche perché questo espone sia l'amministrazione che il gestore a essere, diciamo, perseguibile praticamente, quindi da un controllo che può essere fatto da un qualsiasi ente. Quindi purtroppo i cittadini col tempo, come è già successo molte volte con l'inserimento di queste normative, c'è un disagio iniziale, poi i cittadini, poi Urniano poi è sempre risposto molto bene, si capiscono, si adeguano, si diciamo attrezzano e abbiamo già visto un diciamo miglioramento di questa diciamo situazione. Era diciamo prevedibile questa situazione, questa diciamo disagio. Stiamo vedendo che sta rientrando tutto lì.
Posso?
Certo.
Forse c'è stato un fraintendimento. Io non ho chiesto tutta la normativa chiara, la mettiamo agli atti, va benissimo, ma io non ho chiesto tutta la normativa. Come l'abbiamo sentita noi, l'ha sentito anche lei sindaco, mi rivolgo perché l'ha detto lei questo, i disagi ci sono stati. A questo punto, al di là della normativa, quella è, nessuno dice di modificare normative, mi dice anche che era prevedibile questa difficoltà. Quello che noi chiediamo e che andiamo a segnalare è che c'è stata poca comunicazione, non per PEC, e anche noi e anch'io l'ho citata apposta le PEC che avete mandato, ma soprattutto nei confronti dei cittadini, come ho scritto. Quindi se era prevedibile che c'erano questi problemi perché è un sistema diverso, un cambio, perché non fare un incontro pubblico e spiegarlo? Allora,
abbiamo messo una cosa nella risposta, scusi, ha ragione, abbiamo messo una cosa, che sarà organizzato un incontro per le aziende, abbiamo già fatto, sarà organizzato un incontro nella settimana dal 18 al 20, praticamente, se non sbaglio adesso, per i cittadini. Praticamente abbiamo dovuto un attimo incastrarlo perché dal 18 al 21 questo si è organizzato un incontro con i cittadini, ci siamo dimenticati di dirlo perché purtroppo dobbiamo farlo coincidere con l'uso della palestra delle medie, Quindi essendo, perché potenzialmente potrebbero arrivare più di 50 persone, quindi abbiamo dovuto fare in quel periodo, perché le attività sportive si fermano, quindi abbiamo la sera la possibilità di utilizzare la palestra medie, che è una tribuna a 200 posti, per poter fare quello. La seconda cosa che non abbiamo dato una risposta è il fatto che col calendario che verrà distribuito a fine anno, il classico calendario rifiuti, il gestore ha già confezionato un vademecum, un prontuario, che sarà consegnato a tutte le famiglie praticamente insieme all'allegato. Non abbiamo risposto alle prime due domande della sua interpellanza, ma solo la terza.
Però
praticamente.
La prima fase, fatta l'assessore, abbiamo non aveva solo, le risposte.
Abbiamo risposto solo la terza.
Per avermi dato adesso le risposte. Perché io chiedevo esattamente, facciamo o non la facciamo questa riunione? Mi ha dato una data, o meglio, una sorta di il periodo. La comunicazione, adesso ho capito che la fate, prima non era stato detto. Ok, grazie, sono soddisfatto. Ma mi scusi, assessore, era questa la domanda che chiedevo io, non la legislazione. Quello che è mancata era stata la comunicazione.
Mi scuso io, l'assessore si è concentrato sul punto 3. Punto 1 e 2 le ho risposto dopo io.
Ok, grazie.
Grazie. Bene, il consiglio è finito. Grazie a tutti e buona serata.